Pace, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla quarta edizione di questi culti online e quindi già è passato un mese da quando questa situazione così particolare ha avuto inizio. E sicuramente abbiamo avuto tutti quanti noi modo di poter pensare un po' di più, riflettere, trarre le nostre conclusioni su questa pandemia che ha investito l'intera umanità. Quello che vorrei trattare in questa mattina, con l'aiuto del Signore, è un argomento che già il fratello Franco ha trattato, quindi mi ricollegherò a questo soggetto così particolare, così a volte anche scabroso da dover trattare, quello che è il dolore, la sofferenza dell'umanità. E il ruolo di Dio in tutto questo. Molte volte si fa fatica a riuscire a comprendere il perché della sofferenza, il perché del dolore, perché Dio permette, perché Dio manda determinate situazioni. Ed è curioso notare come quando le cose vanno bene, tendiamo sempre a prendercene il merito. Quando qualcosa va storto, quando ci sono dei problemi e delle difficoltà, ci viene naturale dover trovare qualcuno da incolpare, e molto spesso questo qualcuno è Dio stesso. Ma in questa mattina, brevemente, vorrei che ponessimo la nostra attenzione sul dolore come qualcosa che può essere vissuto, interpretato, sperimentato come due esperienze ben distinte. La stessa situazione, lo stesso dolore può generare due realtà, due risultati che sono diametralmente opposti. E volevo iniziare la lettura siamo nella seconda epistola ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo dà una introduzione a questa realtà della duplice funzione di un elemento. In questo caso lui parla del credente stesso, dicendo, sto leggendo da Secondo Corinzi capitolo 2, i versetti 15 e 16, e dice così: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Quindi già l'Apostolo Paolo ci sta facendo comprendere che uno stesso elemento, in questo caso questo elemento è la vita del credente stesso, può far scaturire nelle percezioni delle persone che stanno accanto a noi, a seconda che si tratti di persone che hanno fatto un'esperienza con Dio, quindi che conoscono l'amore di Dio, un profumo, qualcosa che ricorda la vita, la gioia, la dinamicità della presenza di Dio, e la stessa persona, quindi la stessa atmosfera che la Chiesa può stabilire intorno a sé, per chi è sulla via della perdizione, viene percepita invece come un profumo di morte. Da cosa dipende questo? Se l'elemento è sempre lo stesso, perché fa scaturire due reazioni, due percezioni radicalmente diverse? Quello che la Scrittura ci vuole far comprendere è che nessuna cosa è fine a se stessa, nessuna cosa ha, come dire, un significato intrinseco assoluto, ma ogni cosa, assume il suo proprio significato a seconda della condizione nella quale noi ci troviamo a vivere. E questo è ancora più vero, sempre l'Apostolo Paolo, qualche capitolo più avanti, adesso ci troviamo nel capitolo 7, sempre della seconda epistola ai Corinzi, tratta il tema della tristezza. Quindi di qualcosa di doloroso, di qualcosa che sicuramente non fa piacere a nessuno. Ma sentite come si esprime l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi, capitolo 7, dal versetto 9. Dice così: ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. E qui c'è il concetto più, diciamo, ancora espresso con maggiore chiarezza. E leggiamo appunto perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce morte, produce la morte. Allora, quello che mi è saltato agli occhi è che Paolo non parla di una tristezza di Dio, parla di una tristezza del mondo, ma non di una tristezza di Dio, cioè che appartiene a Dio e che Dio mette in campo. Perché in Dio non c'è tristezza, in Dio non c'è male, in Dio non c'è nulla che possa portare qualcosa di nocivo nella vita delle persone. Ma Paolo parla, quando si riferisce a Dio, a differenza appunto del mondo, parla di una tristezza secondo Dio, cioè una tristezza che viene usata da Dio con uno scopo didattico, con uno scopo che ha a che fare con il bene della nostra vita, con qualcosa che può portarci ad un arricchimento. Ed infatti ci viene detto che la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento. Allora, vorrei che per maggior chiarezza, se questo esempio può esservi in qualche modo d'aiuto, immaginate la sofferenza e il dolore come una strada che ha agli estremi due mete, due punti d'arrivo, dove da una parte c'è la grazia di Dio, c'è il ravvedimento, c'è tutto il bene possibile, e dall'altra parte c'è la distruzione, la morte, il piano del diavolo per la nostra vita. Bene, questa strada, la stessa sofferenza, lo stesso dolore, dipende dal modo in cui noi la percorriamo, può condurci dall'una o dall'altra parte, in una direzione piuttosto che nell'altra. E appunto ci viene detto che la tristezza del mondo produce morte, cioè quando noi ci troviamo in una condizione di separazione da Dio, ci troviamo in una condizione di ribellione contro Dio. Quando siamo avvolti da questa tristezza e nel nostro cuore non c'è nessun aiuto, nessuna speranza, nessuna forza per andare avanti, questa tristezza inevitabilmente ci condurrà verso una sorte negativa, verso la morte. Ma nel momento in cui questa tristezza viene gestita dalla persona, dall'essere umano, in modo tale che accresca la sua ricerca verso Dio, il suo desiderio di essere sostenuto, aiutato, guidato da Dio, non è che diventa più piacevole. Il dolore è dolore, la tristezza è tristezza, ma in quel momento quella tristezza assume per noi una valenza di una istruzione, di una formazione, di un percorso che ci permette di avvicinarci al Signore. Quindi quello che voglio sottolineare semplicemente è questo, è che Dio non genera mai il male, ma questo male che è generato spesso da errori umani, spesso dall'avversario, da situazioni che sono estranee in termini di origine a Dio, che non gli appartengono, bene, questo male Dio è capace di tramutarlo in bene. E come? Facendolo diventare per noi una lezione di vita, facendolo diventare per noi un'occasione per riflettere, per rivedere quelli che sono i nostri capisaldi, i fondamenti della nostra vita, per rimetterli in discussione e affinché ci possa essere un ravvedimento che porta a salvezza. Ravvedersi significa correggere qualcosa che per troppo tempo è andato nella direzione opposta. Ravvedersi significa dare una nuova impronta alla nostra esistenza, ai giorni che il Signore ci dà grazia di vivere. Sapete tutti che Giobbe è l'esempio per eccellenza quando si tratta l'argomento della sofferenza, perché veramente ne ha passate di tutti i colori. Bene, per quanto lui possa aver maledetto il giorno in cui era nato, per quanto lui possa essersi in più occasioni adirato contro il Signore per quello che gli stava accadendo, quindi rimproverando a Dio questa situazione che a suo parere lui non meritava, nonostante tutto ciò, al termine di tutta questa dolorosissima esperienza, Giobbe fa un'affermazione e dice così: "I miei orecchi avevano sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto." Quindi Giobbe è passato da una fase in cui l'esperienza con Dio era qualcosa di limitato, per quanto la sua giustizia fosse qualcosa alla quale lui si aggrappò con tenacia, ad una fase in cui i suoi occhi furono completamente aperti per contemplare la gloria, la bellezza, la maestà di Dio. Quindi questo periodo che stiamo vivendo sicuramente è caratterizzato da tanta sofferenza, da tristezza, da incertezze, da come dire, ogni giorno che inizia è un qualcosa che ci proietta in degli stati d'animo in cui si fa fatica ad avere diciamo dei punti di riferimento se non guardiamo al Signore e alla sua fedeltà. Umanamente non ci sono come dire, delle indicazioni chiare per quello che avverrà da qui a una settimana, a un mese, 2 mesi, non lo sappiamo. Ma una cosa sappiamo, che il Signore vuole usare questo tempo per provocare nelle nostre vite un cambiamento che ci possa portare più vicini a Lui. Il salmista Asaf, al termine del Salmo 73, uno dei più significativi e di aiuto per poter comprendere il problema dell'ingiustizia e della sofferenza nella vita umana, ad un certo punto lui fa questa esclamazione dicendo: "Il mio bene è stare unito a Dio." E io credo che tante cose si siano frapposte tra noi e Dio, tante sollecitudini, tanti idoli, tante preoccupazioni, tante cose che hanno sottratto a Dio il posto che gli spetta, il primato nella nostra vita, l'essere davvero il fondamento della nostra esistenza. Bene, se l'essere unito a Dio è il miglior bene che noi possiamo desiderare, facciamo sì che questo tempo, caratterizzato dalla sofferenza, non sia percorso nella direzione, dell'angoscia, del disorientamento, della paura, ma sia percorso nella direzione di un ravvedimento, di un cambiamento che possa farci nuovamente avvicinare a Dio con un cuore rinnovato ed una mente illuminata dalla sua presenza. Il Signore vi benedica e al prossimo appuntamento.